Laser.
Tanti auguri a te.
Tanti auguri.
Ed eccomi qui, 7 maggio 2025. Sono arrivata ai 50 anni. E ci sono arrivata strisciando, direi. Niente feste, tante notti insonni. Parecchi pensieri sull'esistenza, nessun tentativo di fermare il tempo. Tanto si sa, il tempo non si può fermare e va bene così. Sono nata il 7 maggio del 1975 e come tante mie coetanee appartengo a quella che è stata definita la generazione X. Quando ho compiuto 18 anni, al cinema sono usciti Schindler's List o Caro Diario di Nanni Moretti e Basic Instinct. In quegli anni io e le mie coetanee ascoltavamo i Nirvana, ma anche i Guns N' Roses, Alanis Morissette. E alla televisione erano gli anni di Nonella Rai. Ok, sì, lo ammetto, la mia educazione sentimentale è passata anche da lì. La prima volta che ho sentito parlare di generazione X è stato durante un programma televisivo nel 1996. Il programma si chiamava proprio Generazione X e a condurlo era Ambra Angiolini. Onestamente, non mi sono mai posta il problema di cosa significasse appartenere alla generazione X, però qualche mese fa, 50 anni appena compiuti, mi è capitato fra le mani un libro dal titolo curioso, Le schiacciate. Un libro che parla di noi, di me e delle mie coetanee, delle donne della generazione X.
Credo che la generazione delle donne della generazione X, cioè le donne nate tra il 1965 e il 1980, che oggi appunto sono intorno ai 50 anni, avesse proprio bisogno di una fotografia e di un riconoscimento, perché sono state donne che secondo me hanno portato avanti delle rivoluzioni non di piazza, delle rivoluzioni silenziose, ma che hanno portato grandissimi cambiamenti nell'interpretazione del femminile, del materno, della professione, insomma. Quindi credo che ci fosse proprio bisogno di un riconoscimento.
Lei è Laura Turuani, psicologa e psicoterapeuta dell'Istituto Minotauro di Milano. Laura Turuani insegna psicologia dello sviluppo all'Università dell'Insubria di Varese e si occupa di formazione e supervisione nell'area della psicologia evolutiva, con particolare interesse per gli adolescenti e i loro genitori. E come detto, ha scritto Le schiacciate, un libro nato dall'esigenza di raccontare le donne della mia e della sua generazione, la generazione X.
In America viene chiamata generazione sandwich perché è una generazione che riporta e porta un allineamento delle generazioni inedito e irripetibile. È successo che queste donne, avendo avuto accesso alla maternità tardivamente, i dati insomma sono tutti in questa direzione, potevano prevederlo evidentemente, ma insomma spesso l'hanno un po' vissuto come un agguato, arrivate intorno ai 50 anni si ritrovano per la prima volta con figli più o meno adolescenti, intorno ai 15 anni, diciamo la maternità oggi lambisce i 35 anni, e con genitori che entrano in quella che la gerontologia ha dovuto rinominare la quarta età, nel senso che noi abbiamo delle vite più lunghe, purtroppo non sempre più sane, e quindi sono schiacciate, diciamo, a sandwich dentro le due generazioni precedente e consecutiva. E la traduzione che ho voluto dare di schiacciate invece che sandwich ha, come dire, il desiderio di raccontare un po' la fatica, no? Lo schiacciamento che a volte sentiamo un po' nel petto quando insomma una serie di fattori di stress incrociati, come appunto i figli adolescenti, i genitori anziani, il periodo della perimenopausa, il climaterio tutto il carico di lavoro, no, che questa generazione di donne ha vissuto per prime, no, entrando con i grandi numeri nel mercato del lavoro, richiedono effettivamente di capire cosa succede, cosa sta succedendo, perché sennò il rischio è quello di sentirsi un po' sopraffatte.
Mm-hmm. Un po' sopraffatte, sì, è una sensazione che conosco bene. Io, definita dal mio ginecologo primipara attempata già durante la mia prima gravidanza, sono arrivata ai 50 anni con un carico ormonale raddoppiato. Da una parte la spinta prepotente del testosterone nel mio primogenito e dall'altra la fuga progressiva degli estrogeni dal mio corpo. E a ciò si aggiungono mamma e papà. Oh, per carità, ancora in super forma, ma con qualche acciacco, vissuto con una scodellata di ansia da parte della mia mamma.
Eh sì, uno tsunami emotivo al quadrato, io lo definisco. Sì, allora intanto appunto dobbiamo partire da questa questione che è sociologica ancor prima che psicologica, no? Diciamo che la maternità oggi è una scelta, non è più, diciamo, un destino iscritto nella biologia o qualcosa di atteso socialmente, è una scelta che arriva tardivamente in una identità femminile oggi ampia e sfaccettata, e quindi arriva dopo che le donne hanno investito ampiamente su altri ruoli e su altri sé. Il femminile, il coniugale, il professionale, l'amicale. E quando arriva la maternità ha un suo peso, un suo ingombro, un peso specifico importante. Però appunto, essendo una scelta, è come se appunto le mamme di oggi hanno iperinvestito anche sul ruolo materno, no? Paradossalmente si pensa, no, che in qualche modo oggi le mamme, le donne, no, per tenere insieme tanti pezzi, tanti ruoli, abbiano lasciato da parte la questione del materno. In realtà questo proprio non è così. Sono mamme che hanno dato vita, no, a quella che noi chiamiamo la famiglia affettiva, famiglia dialogica, la famiglia democratica, la famiglia dell'ascolto. Sono mamme che hanno speso moltissime energie per figli molto desiderati e quindi oggetto di proiezioni, di aspettative, di grandi investimenti. E quindi anche quando arriva l'adolescenza, spesso questo tsunami emotivo a volte viene visto quasi come un contrappasso, perché sono mamme che hanno, possiamo dire, fatto fatica a star vicine ai bambini piccoli, proprio perché appunto avevano anche tante altre cose da fare, e paradossalmente fanno fatica a stare lontane in adolescenza.
A questo proposito mi viene in mente, mentre lei parla, un'altra questione che le cinquantenni di oggi raccontano, che è quella del senso di colpa. Diventiamo madri tardi, vogliamo tenere insieme tutto e non ce la facciamo ad arrivare da tutte le parti. E quindi iniziamo con i sensi di colpa nei confronti dei nostri figli, nei confronti di noi stesse perché non siamo mai all'altezza, nei confronti anche dei genitori che a volte si vorrebbero accudire ma non c'è tempo. Insomma, il senso di colpa è un'altra parola chiave.
Assolutamente sì, sono d'accordo Alessandra. Io credo che possiamo provare a sintetizzarla così. Le donne della generazione X sono state le più devote interpreti della società narcisistica. Cioè, sono quelle che hanno voluto fare tutto e farlo al meglio, non hanno voluto rinunciare a nulla.
Magari ci spiega questa cosa della società narcisistica.
Beh, appunto, noi siamo, come dire, intrise, immerse, no, nella società della performance, dell'accelerazione, del desiderio appunto di non rinunciare a nulla. Abbiamo voluto fare tutto e abbiamo voluto farlo bene, al meglio. E come dicevo prima, quello che è successo, secondo me, è che abbiamo aggiunto, diciamo, all'iperperformatività, quindi narcisistica, cioè all'idea di voler sempre essere adeguate all'altezza, capaci, eccetera, performative, ma abbiamo in realtà anche fatto dilagare la cura. È come se il materno ha dilagato e abbiamo curato tutti, non abbiamo curato solo i figli come facevano appunto magari le donne di altre generazioni, ma abbiamo curato il corpo, abbiamo curato la relazione, abbiamo curato il lavoro, abbiamo curato le amicizie, abbiamo curato tantissimo. Allora, dentro la dinamica e la dimensione della cura si annida il senso di colpa.
Dall'agenda elettronica di Alessandra, 1 settembre 2025. Sveglia, ore 7:15. Svegliare Margherita, farla sentire amata, aiutare a vestirsi, pettinarsi e chiudere la valigia per la settimana verde con la scuola. Ore 8, preparare caffè al papà di Margherita, il mio compagno che sta per uscire ad accompagnare Margherita al bus che la porterà a Nante. No, non è vero, il caffè non glielo preparo. Ore 9, svegliare il primogenito con amore e forte motivazione per affrontare il primo giorno di scuola in terza media, con classe nuova e docenti nuovi. Ore 10:30, spesa per la cena. Ore 12, preparare e consumare il pranzo con il primogenito e discutere con lui sulle prime impressioni sulla nuova classe. Oddio,
Sono solo le 12 nella mia agenda elettronica e sono già stremata. Arriverò a fine giornata? Sì, dai, arrivare ci arrivo. Ma poi, come sempre, mi butterò sul letto alle 8:30 e sverrò con i cuscini tra le gambe. Ma, oh, senza prima essermi assicurata che tutti stiano bene.
La cura porta all'onnipotenza, però l'altro lato della medaglia dell'onnipotenza è il senso di colpa, che avviene quando appunto abbiamo la sensazione di non arrivare, di non essere abbastanza, di non essere adeguate. Perché siamo così intrise di senso di colpa? Perché io dico, siamo state le ultime figlie brave, figlie appunto della famiglia normativa, quella dove i ruoli erano chiari, dove le regole non venivano contrattate, dove c'era una distinzione generazionale, dove insomma i genitori avevano, no, un potere educativo indiscutibile, e siamo state le prime mamme buone, cioè le prime mamme appunto che hanno costruito quella relazione affettiva di vicinanza, di ascolto, e questo comporta il fatto appunto di sentire da una parte i genitori che pretendono, no, in qualche modo appunto di avere ancora delle figlie brave che facciano le cose a puntino, e dei figli abituati ad avere delle mamme molto presenti e che hanno un desiderio, talvolta un po' utopico, che siano sempre felici, sì, soddisfatti, sereni. E quindi questo comporta il fatto che spesso c'è uno spostamento sui bisogni degli altri, genitori o figli, e un rischio di rimanere un po' appunto anonime.
In tutto questo caos di onnipotenza, cura, senso di colpa e notti insonni, perché a me la premenopausa ha fatto questo regalo avvelenato, in tutto questo caos, dicevo, io spesso, quando sono per strada e il mio carico mentale mi lascia in pace per qualche secondo, mi ritrovo ad osservare le altre donne e a chiedermi: ma davvero è per tutte così? Tu che stai camminando a testa alta, tu che stai discutendo con tua figlia mentre attraversi la strada, tu che passeggi sola e nascondi lo sguardo dietro un paio di occhiali da sole, tu che hai scelto di non avere figli, anche tu vivi quello che vivo io? Sono domande che ho timore di porre perché, alla luce di tutto quello che ci siamo dette fin qui e tutto quello che ancora non ci siamo dette, beh, dai, i 50 anni sono, che ci piaccia o no, un traguardo. No, uno scoglio, una cifra tonda, un nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che avrei anche volentieri evitato? Comunque, mi sono fatta coraggio e ho chiesto alle mie amiche, Vale, Vane e Fra.
Ti sei preparata ai 50 anni?
Sì, mi sono preparata per 49 anni. Cosa vuoi che ti dica?
No, non mi sono preparata ai 50 anni, Ane, no. Ma sono pronta.
No, ai 50 devo dire che non mi sono preparata. Secondo me per una donna sono una data simbolica, non forse altro perché inizia la menopausa. E per alcune donne è più difficile da affrontare, lo capisco. Per me non è stato difficile. Adesso diciamo che sono orgogliosamente una cinquantenne che cerca di tenere insieme i pezzi meglio che può, ecco.
I 50 anni di oggi secondo me non sono gli stessi dei nostri genitori, che, passami il termine, erano già dei vecchi. E sono certa che da adolescente pensavo di me che a 50 anni sarei stata una vecchia. Invece se mi confronto con le mie coetanee e le mie amiche, ne esce un ritratto di donne complete, di donne sicure, che sanno ciò che vogliono, ma sempre comunque delicate e pronte ad emozionarsi, forse anche a causa degli sbalzi ormonali.
Fisicamente non è successo granché, se non delle gran scalmane, ecco, quelle sì. Ho notato, allora io sono sempre stata una persona emotiva e ho notato che questa cosa si è accentuata. Mi commuovo molto facilmente, ecco.
Mi sento schiava degli ormoni. Quindi gli estrogeni permettendo, mi sento più libera.
E adesso vi starete chiedendo, ma com'è che siamo passate dalla cura per tutti e tutte al caos ormonale? Beh, perché sempre delle schiacciate stiamo parlando, di quelle donne della generazione X che, volenti o nolenti, sono schiacciate anche dagli ormoni. L'avete sentita la mia amica Fra poco fa, no?
Mi sento schiava degli ormoni.
Laura Turuani, psicologa e psicoterapeuta dell'Istituto Minotauro di Milano e autrice del libro Le schiacciate.
Quello che succede intorno ai 50 anni è qualcosa di molto complesso, è una fase molto lunga, quindi che non ha a che fare solo con la menopausa, ma si definisce climaterio, che può durare 3-4 anni prima della menopausa e 3-4 anni dopo la menopausa. È una fase di intense e profonde trasformazioni, di compresenza e di comparsa di sintomi molto complicati che molto spesso non vengono annoverati con la fase della vita. E quindi questo può anche molto spaventare. Mi riferisco a tutti i sintomi più subdoli: tachicardia, insonnia, la sudorazione, le vampate, pensieri cupi. Sono tantissimi sintomi, peraltro, nell'area ansioso-depressiva, anche in persone che non lo hanno avuto nella stoffa della loro vita. E quindi spessissimo ci si spaventa, ci si preoccupa, no? Intanto perché siamo stati abituati a avere un impianto, no, di controllo enorme, e questo inizia un po' a sfaldarsi proprio per queste trasformazioni ormonali. Però quello che appunto non si dice abbastanza è che questi 50 anni che lei cita sono un punto fisso e monolitico nella storia dell'umanità. Cioè, i tre momenti storici, diciamo, di una donna, che vengono definite le tre M: menarca, maternità e menopausa, sono momenti di grande trasformazione identitaria, come possono essere appunto l'adolescenza, il puerperio e il climaterio. I primi due si sono molto modificati nella storia dell'umanità, cioè il menarca si è abbassato molto, la maternità si è alzata moltissimo. La menopausa rimane ferma, immobile a 50 anni, da sempre e probabilmente per sempre. Però cosa succedeva? All'inizio del secolo scorso, ai 50 anni, arrivava una donna su 5. Il 20% delle donne sopravviveva ai 50 anni. Oggi noi vivremo un terzo della nostra vita in menopausa e siamo milioni di donne. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista viviamo ancora un po' il tabù della narrazione della menopausa e quindi dei 50 anni come qualcosa che svuota di senso, che fa perdere la possibilità di generare, eccetera. Ma questa narrazione non ha più senso, un po' per quello che dicevamo prima, no? Noi oggi siamo donne che racchiudono in sé moltissimi sé, moltissime identità, moltissime sfaccettature, e la perdita, diciamo, della possibilità di generare non deve essere più vista come appunto una perdita di identità così importante, perché in questo terzo di vita abbiamo ancora moltissime possibilità di fare, inventare, generare avventure.
Se riusciamo a sopravvivere alla pressione della società narcisistica, però, che non è proprio facilissimo. Non è solo la maternità, è anche la performance, la bellezza. Siamo comunque in una società in cui diventiamo a un certo punto trasparenti. Io ho dovuto fare questo percorso.
Sì, sono d'accordo, ma credo che dobbiamo trasformarlo in un compito. Perché secondo me è una responsabilità che noi abbiamo, perché un po' questa società appunto della performance l'abbiamo creata noi, ha creato un po' di casino e abbiamo l'ultima possibilità di dimostrare alle nuove generazioni che si può non solo invecchiare, che invecchiare è un privilegio.
Ciao Ale, rieccomi qui a fare le mie piccole riflessioni sui miei 50 anni. Come avrai intuito dalla precedente risposta, direi che oggi mi sento più libera che oppressa. Certo, non posso dire di essere completamente risolta e spero che a piccoli passi, pian pianino, ci arriverò.
Io mi sono sempre sentita libera, però prima dei 50 avevo un po' questo limite di voler piacere per forza a tutti. Invece a 50 anni ho preso consapevolezza che non si può piacere a tutti, non si deve piacere a tutti, e mi sento più libera di dire dei no.
Ovviamente la differenza maggiore che noto è sul tempo che ho a disposizione io rispetto a quello che hanno le mie amiche con figli. Resto comunque dell'avviso che parte della responsabilità sia data a quello che la società di oggi pretende, perché non solo noi cinquantenni dobbiamo essere performanti, ma anche i nostri figli in età scolastica.
Il cambiamento pazzesco sarà 56. Ma nel frattempo tutta la mia vita quotidiana cambia, perché giustamente a questa età qui i figli sono più grandi, cambiano la loro routine e io vado dietro loro. Avrò più tempo per me stessa, ma si vedranno i risultati di aver dedicato tantissimo tempo a loro, ovvero il mio cervello si è un po' atrofizzato.
Sono cambiata sicuramente, mi sento una donna più di esperienza, più matura, anche nel modo di affrontare diverse cose. Quindi tutto sommato io sono contenta di essere arrivata a 50.
Laura Turuani, psicologa e psicoterapeuta dell'Istituto Minotauro di Milano e autrice del libro Le Schiacciate.
La vita è fatta di evoluzioni, no? Quando è che si smette di crescere? Quando si inizia a invecchiare? Forse non bisogna più usare il termine crescere, invecchiare, ma evolvere. Noi siamo soggetti che evolvono sempre, continuamente. Una delle cose più pericolose per l'umano, e lo dico appunto come clinica, come psicoterapeuta, è quello di produrre dei blocchi evolutivi, perché è il blocco evolutivo che crea la crisi. La crisi è dettata da quando noi tentiamo, a volte attraverso il corpo, lo vediamo purtroppo tantissimo in adolescenza, cerchiamo di frenare, malcelare o di
far finta di niente,
far finta che non succedano delle cose, e non facciamo dei passaggi invece interni, come diceva lei giustamente, di elaborazione, di accettazione, che sono percorsi fondamentali nell'interiorizzazione, nella costruzione del sé.
Evolvere è una parola che ci lascia quest'oggi. Un'ultima parola prima di salutarci per aiutare o per dare conforto alle schiacciate.
Beh, una parola a cui io tengo tantissimo è la sorellanza. Come clinica avrei potuto definirlo gruppo monosessuato femminile, così viene definito. Nel linguaggio comune si definisce l'amicizia. Io l'ho voluto proprio elevare al concetto di sorellanza, reciproca solidarietà tra donne, no? Che vengono accomunate da simili situazioni, aspirazioni, condizioni, e che sono una risorsa fondamentale, fondamentale perché il gruppo femminile accompagna spessissimo appunto nelle 3M. È difficilissimo crescere in adolescenza senza amiche. Abbiamo capito che lasciare una puerpera da sola è uno dei fattori prognosticamente più rischiosi, e con altrettanta importanza e fondante bisogno la sorellanza, cioè la possibilità di condividere con le amiche questa fase della vita. Sorellanza intesa proprio come incubatore psichico, come laboratorio di pensieri, come luogo in cui trovare il conforto del confronto. Io credo che sia uno degli strumenti più importanti e utili per vivere al meglio questa fase della vita.
Allora, ho festeggiato i miei 50 anni e dopo un po' di titubanza devo dire che alla fine sì, ho deciso di festeggiarli, e ho deciso di festeggiarli solo donne. Quindi ho radunato tutte le mie amiche del cuore, ma anche amiche del passato che ho frequentato magari quando ero più giovane per tanto tempo, e le ho unite tutte insieme ed è stata una bella festa. Sono contenta di averlo fatto alla fine, di aver dato così un momento significativo a questo giro di boa.
Capiterà sicuramente ancora di cadere, avrò più consapevolezza e soprattutto ho coltivato dei preziosissimi legami che in quel caso mi aiuteranno a risollevarmi.
Ho adesso una gran voglia di ridere con le amiche vecchie e nuove. Ecco, mi immagino un'età in cui sarò pensionata e che passerò con amiche, perché no? Mi ricordo anche mia mamma era così, mi ricordo che vedevo le sue amiche che si la chiacchierano parlando di qualunque argomento, dai figli, alla politica, al cinema, ai libri letti, e soltanto per divertirsi e stare insieme.